Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 51. Atalanta, la vergine cacciatrice. Nello scorso episodio su Meleagro e la caccia al cinghiale di Calidonia, abbiamo lasciato Atalanta, la casta cacciatrice, che se ne va portando con sé i trofei di vittoria, la pelle e la testa con le terribili zanne del pericoloso animale. Il cinghiale, che ritorna diverse volte nel mito, è un animale particolare. Non si tratta di un animale qualsiasi. In lui ritroviamo tratti simbolici importanti. Incarna la potenza e la capacità di travolgere, incontenibile e pericoloso con le sue zanne e le sue armi, si aggira nei boschi, solitario. È l'animale maschio, guerriero, combattente. Dargli la caccia e sconfiggerlo è il non plus ultra della prova di essere un vero uomo. Ricorderai di certo una delle fatiche di Eracle, la caccia al cinghiale di Erimanto. Un altro esempio di prova iniziatica è la cicatrice sulla coscia di Odisseo, che lo fa riconoscere all'anziana nutrice che gli lava i piedi. Quella ferita, Odisseo, se l'è procurata da giovanetto, andando a caccia con il nonno Autolico sul monte Parnaso. Ecco perché tutti accorrono in terra di Caledonia per unirsi a Meleagro nella sua battuta di caccia. Ed ecco perché la presenza di Atalanta è così osteggiata da tutti. Il fato decide che i trofei del cinghiale divengano di sua proprietà, come a dire che una giovinetta cacciatrice si è rivelata più agile e più forte di qualsiasi uomo convenuto a Calidone. Le spoglie del cinghiale, questo inestimabile trofeo, portano Atalanta a far pace con il padre, Iaso, con cui non parla da sempre. Alla nascita di Atalanta, il padre Iaso, che desidera ardentemente un figlio maschio e non si avvede di come la piccola già in fasce valga molto di più di un maschio, secondo l'uso dell'epoca espone, vuol dire abbandona, la neonata sulle rocce in prossimità del bosco, sul monte Partenio. Artemide assiste a questa scena e decide di prendersi cura della piccola. Manda una orsa ad allattare e a portare Atalanta nella sua caverna. L'orsa, come ben sai, è uno degli animali preferiti da Artemide, tanto che le ninfe al suo seguito così si appellano tra loro. Dei cacciatori trovano la piccola già svezzata e la prendono con sé. La giovane cresce con questi cacciatori che le insegnano tutti i loro segreti. Non gioca con le bambole, affila lance e spiedi, non si cura di apparire bella, preferisce preparare da sé le proprie frecce. Lo so che non serve che te lo dica, ma Atalanta cresce bellissima, coi capelli biondi, sguardo acuto e cristallino ed un corpo conturbante. Le sue lunghe e affusolate gambe, allenate dalle infinite cacce compiute con i padri putativi, diventano il suo punto di forza nessun uomo, neanche il più esperto atleta vincitore dei giochi, può riuscire a starle al passo. Se sente la mancanza del padre e della madre lontani, non ne mostra segno. Non ha ancora perdonato il padre per averla abbandonata. Un giorno, assetata, in un momento di pausa durante una battuta di caccia nella località di Cifanta, invocando Artemide, colpisce una roccia con la punta di una lancia. Ne scaturisce una fonte dalla quale beve acqua purissima. Questo prodigio è un segno della benevolenza della dea della caccia. Questa giovane bellissima e altera si vota perciò in cuor suo ad Artemide e decide di conseguenza di rimanere casta per la vita. Questo viene confermato da un oracolo che la mette in guardia riguardo al matrimonio. Se lo contrarrà, perderà ogni agilità acquisita. Ma torniamo al termine della caccia di Calidonia. La notizia dell'uccisione del cinghiale invincibile si spande in fretta, in ogni dove, e arriva in ogni singolo piccolo villaggio l'incredibile nome della vincitrice, Atalanta. Tutta la Grecia esulta per questo evento, reso ancor più meraviglioso dal fatto che una giovane fanciulla abbia saputo sconfiggere non solo l'animale, ma anche tutta la magnifica accolita di eroi che partecipavano alla battuta di caccia. Iaso, ora, si rende conto di quale creatura era stato fin dall'inizio benedetto ed è contento che la sua famosa Atalanta torni a casa. E infatti Atalanta ritorna con i suoi trofei sulle spalle, festeggiata dal popolo tutto. Atalanta ha perdonato il padre? Così pare, ma Iaso le prepara un nuovo colpo basso. Come è giusto che sia, Atalanta, dovrai contrarre matrimonio. Consapevole di dover obbedire alla volontà paterna e altrettanto consapevole che se ti sposerà perderà tutta la sua arte e tutta la sua sudata indipendenza, l'astuta Atalanta accetta l'ordine del padre, chiedendo una sola grazia: sposerà chiunque riuscirà a batterla nella corsa. Il pretendente avrà un vantaggio su di lei. Se vincerà battendola, Atalanta si inginocchierà davanti a lui e umilmente gli consegnerà tutta se stessa. Ma se la corsa vedrà Atalanta vincitrice, il malcapitato perderà la vita, colpito a morte dalle frecce della bionda cacciatrice. Molti, ai loro, tentano di impalmare Atalanta, ma nessuno riesce a battere la giovane nella corsa. Com'è d'uso, i corridori maschi effettuano la gara nudi. Atalanta, anch'ella, si denuda, e la visione del suo, come ti dicevo, conturbante e flessuoso corpo, distrae fatalmente molti giovani partecipanti, che non resistono alla tentazione di rimirarla mentre corrono. Ma anche i più freddi alla sua bellezza non hanno scampo. Atalanta continua a cacciare, indomita, moglie di nessuno. Un giorno Ippomene, nipote di Poseidone, vedendo Atalanta, ne cade innamorato. Viene a sapere della condizione posta dalla fanciulla per riuscire ad averla, e pur essendo egli un bravo corridore al pari dei più bravi che hanno sfidato la giovane e che ora abitano nell'Ade, sa già che non potrà mai farcela. Si rivolge ad Afrodite, pregandola di aiutarlo a sposare la bella Atalanta. Afrodite accoglie questa preghiera e porta al giovane 3 mele d'oro direttamente dal giardino delle Esperidi, anche se alcuni dicono che provengano in realtà dalla corona di Dioniso. Sono mele perfette, profumate e irresistibili per qualsiasi donna. Atalanta indugerà per raccogliere queste mele, se le lascerai cadere una ad una durante la corsa. Non potrà farne a meno. Esse emanano un irresistibile fascino amoroso. La giovane diverrà tua sposa, sussurra sua dente Afrodite all'orecchio di Ippomene. Così fa. Durante la corsa, non visto da Atalanta, Ippomene lascia cadere una alla volta le 3 mele. Il dorato brillare delle mele attira lo sguardo di Atalanta, che si sente pervadere da una sensazione amorosa per esse e si ferma solo un attimo a raccoglierne una e poi più avanti un'altra e poi un'altra ancora. La distrazione di Atalanta le è fatale. Ippomene la attende sorridendo al traguardo. Atalanta, arresasi, si lascia prendere per mano e, docile, si lascia condurre dentro al folto del bosco. Ippomene la rimira. Non riesce ancora a credere di essere riuscito nell'impresa di avere per sé la giovane Atalanta. I due si uniscono e viene celebrato il matrimonio. Eppure Atalanta non ha perso tutta la sua abilità. Si sente in forze, non le sembra che qualcosa sia cambiato dallo sposalizio. Gli ammonimenti degli oracoli sono sempre ostici da interpretare. La perdita della sua identità come Atalanta la cacciatrice non avviene infatti col matrimonio, ma a causa del matrimonio. Passeggiando con Ippomene in prossimità del sacro recinto di Zeus, i due si lasciano andare ai loro abbracci proprio in quel luogo consacrato, incorrendo nell'ira divina. Vengono trasformati in leoni, che secondo la credenza greca dell'epoca non si accoppiano mai tra di loro, ma con i leopardi. In questa maniera non potranno più giacere assieme, anche se hanno avuto in dono, in cambio, l'immortalità, in quanto ora trainano il cocchio degli dèi. Afrodite, che già era irritata con Ippomene per non averla ringraziata del favore ricevuto, decide di non rincarare la dose e si accontenta di questa punizione. Il mito di Atalanta ha diverse versioni. In alcune ella, con Melanione, il nome più antico dello spasimante vittorioso, genera Partenopeo, ovvero il figlio della Vergine, che partecipa eroicamente alla battaglia unendosi ai 7 contro Tebe. Il cocchio trainato dai leoni poi una volta di Artemide, una volta di Cibele e una volta di Zeus. Come sempre la complessità, le incongruenze e le contraddizioni presenti nel mito non ci devono spaventare. Il fascino, anzi, si accresce. Ma ancora una volta riscontro la coerente visione alla sudditanza che ogni donna, prima o poi, deve accondiscendere al maschio. Atalanta, che cresce libera, indipendente e forte, più forte di molti eroi, alla fine soccombe al divenire una moglie. Non solo, obbedisce, come è giusto che sia, al volere del padre, ma lo perdona nel momento in cui egli, che la ha abbandonata, finalmente la riconosce come figlia. Il torto subito viene emendato completamente, con il tardivo ma fondamentale riconoscimento paterno. Tutto il rancore è scomparso. Certo è la potenza della figura paterna che nell'antichità esercita diritto di vita o di morte sui figli. Certo il dovere di obbedienza del figlio nei confronti del padre è qualcosa che non si mette in discussione. Ma non riesco a togliermi dalla mente che l'ingiusto rinunciare di Atalanta a quanto ha costruito nei suoi anni di autonoma vita solinga nel bosco sia in realtà un occulto messaggio alle giovani donne che desiderano vivere indipendenti affinché, per così dire, si arrendano a quella che, in una visione maschilista, è la natura di ogni donna. Esattamente come un magnifico, libero, imbattibile cinghiale, anche queste altere giovani devono accettare di essere vinte dal loro cacciatore. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.